Allora, in esito alle richieste che sono state fatte, il dottor Salvi ha preso visione del suo elaborato, dei suoi due elaborati, uno la consulenza tecnica sulla persona offesa alla Fone e l'altro elaborato, l'autopsia eseguita su Carlo Giuliani, atto che noi non avevamo a verbale e che è stato esibito dalla difesa per richiamo alla memoria del testo. Dico bene? Allora, direi prima al PM così finiamo sul problema Raffone. Ha qualcosa da chiedere?
Sì,
Velocissimo, possibilmente.
volevo sapere se ci poteva confermare le valutazioni, che adesso non ho la consulenza perché l'ho passata al tribunale ed è arrivato lui. Se ci può in qualche modo riassumere le valutazioni conclusive sulla sua consulenza che ha fatto su Raffone, sulla natura e dell'entità delle lesioni. Credo che lei avesse fatto anche,
molto sintetico.
le fosse stato semplicemente richiesto, al di là della valutazione sull'entità delle lesioni e della durata della malattia, una valutazione di compatibilità con alcuni mezzi che sarebbero stati utilizzati per le lesioni.
In estrema sintesi, il signor Raffone Dario presentava dei traumatismi contusivi multipli, di cui uno al volto e una escoriazione, invece una contusione scoriata alla scapola destra e dell'ecchimosi alle braccia. E sono tutti traumatismi contusivi che hanno determinato uno stato di malattia compreso nel termine di 20 giorni, senza postumi permanenti, senza pericolo di vita. L'unica di queste lesioni valutate che aveva una particolare morfologia, le altre erano molto specifiche, il trauma al viso non era riconducibile a un particolare mezzo lesivo, c'è una contusione scoriata in regione scapolare destra che è figurata ad angolo retto, che per dimensioni e per morfologia dell'escoriazione è compatibile con quella che veniva riferita, cioè una tavola, cioè un trauma contusivo inferto con una tavola. Teniamo conto che sono regioni corporee coperte da indumenti, ritengo anche non di lieve spessore, trattandosi di soggetti adibiti a ordine pubblico, quindi la valutazione sulla morfologia della lesione risente di tutti questi aspetti. Però fra i vari traumi contusivi che presentava, modesti che presentava il soggetto, l'unico che aveva una particolare morfologia e quindi riconducibile a un mezzo lesivo era questa modesta escoriazione alla spalla.
Ecco, mi scusi, ma lei ha fatto riferimento alla presenza di indumenti che quindi si frappongono tra il mezzo lesivo, diciamo, e la cute, quindi la lesione. Questo non dovrebbe teoricamente rendere meno visibile un segno preciso?
Esatto, il segno si vede di questa morfologia e di questa intensità, bisogna tener conto che l'efficienza, cioè il trauma può essere stato cioè può essere stato di intensità maggiore e il diaframma interposto, cioè i tessuti interposti fra il mezzo contusivo e la cute, hanno attenuato quella che è poi la lesione cutanea.
Quindi
La morfologia rimane, voglio dire.
possiamo sostanzialmente dire che, tenuto conto della presenza dell'indumento e però rilevata la presenza, diciamo, di un segno geometrico di questo tipo,
Sì.
voglio dire, dovrebbe esserci una corrispondenza tra questo segno e l'oggetto che l'ha provocato.
Certo, c'è comunque una corrispondenza, è un oggetto a sezione.
Lei dice può essere una tavola,
Una
può
tavola perché
essere
la tavola,
un altro oggetto che abbia un angolo, una sezione di questo genere.
qualsiasi altro oggetto abbia un angolo acuto, un angolo retto di quel genere lì.
Grazie, nessuna altra domanda.
Io. Buongiorno, avvocato Formularo, difesa Monai. Senta, lei ha parlato adesso di un concetto di compatibilità. Io le faccio una domanda. Una ferita del genere potrebbe essere causata da un sasso di dimensioni geometriche?
Come sasso intende un mattone?
No, un mattone, una
Un
pietra.
mattone nel senso un qualcosa che abbia uno spigolo vivo ad angolo retto così, certo, è un mezzo contusivo compatibile.
È un mezzo compatibile. Senta, dietro, diciamo così, questa lesione, vi era un ematoma?
Sopra, sì, una leggera soffusione ecchimotica.
Ma un ematoma, un versamento, un ematoma, non...
Uno stravaso ematico, sì. se lo vuole chiamare ematoma necessita di una quantità di sangue maggiore.
Ecco, ma di che entità appunto?
Modesta, sì, era apprezzabile, sulla foto che abbiamo qui si vede poco, però alla visita era apprezzabile questa soffusione chimotica, coerente con il traumatismo. Cioè.
Senta, in relazione, diciamo così, al mezzo di cui lei parlava e di cui parlava il pubblico ministero e in relazione al quale lei ha espresso un giudizio di quantomeno di compatibilità, questo modesto versamento è compatibile o meno con un'azione traumatica di quel tipo?
Compatibile, è un traumatismo contusivo, il meccanismo contusivo è sia un meccanismo di schiacciamento che di sfregamento, che di strappamento se andiamo verso lesioni più gravi. Questo è un meccanismo sia escoriativo che compressivo. È chiaro che si ledono dei tessuti, si rompono dei microvasi e si forma una soffusione chimotica.
Come tipo di ferita, come la definirebbe lei? Una ferita...
È una contusione escoriata con un alone chimotico. È un trauma contusivo. Figurato, c'ha un angolo retto, c'ha un asse maggiore, un asse minore, credo che sia di centimetri... Quattro per due, se non vado errato.
Quattro per due alla luce anche della misurazione che ha fatto?
Alla luce di quello che ho scritto in consulenza.
Di quello che ha scritto in consulenza. Non ho una lesione del genere in quanto è guaribile, secondo la sua esperienza?
Una lesione del genere è una scoriazione che guarisce in 10 giorni.
Grazie.
Sempre sulla fone? Sì, prego, sempre sulla fone.
Buongiorno, sono l'avvocato Tambuscio. Una domanda. I due soggetti che avete esaminato vi hanno fatto dichiarazioni sulle circostanze, se ho ben capito, in cui sono stati feriti. Io non voglio sapere tanto il contenuto quanto se l'uno o l'altro vi hanno dichiarato di essere stati feriti anche prima dell'azione conclusiva, cioè anche prima di essere saliti sul Defender nelle ore precedenti. Se lei ricorda questo particolare.
No, più che ricordarlo lo leggo qui in consulenza. Pagina 2, il Raffone ci riferiva che il 20 luglio durante l'attività di servizio era colpito da pietrate alla spalla sinistra e al piede sinistro. Fu in condizione di continuare il servizio. Lo stesso giorno, verso le 17, mentre si trovava in piazza Limonda, veniva nuovamente colpito. Quindi ha fatto riferimento a un evento precedente.
Ecco, lei ricorda se l'uno o l'altro le hanno riferito di essere stati colpiti alla testa, senza casco, prima di essere saliti sull'auto?
No, quello che ci hanno riferito l'abbiamo riportato in consulenza, ora io non, oggettivamente non ricordo, non avrei avuto motivo di non trasferire in consulenza quanto riferitomi dai periziandi.
Quindi certo.
Direi che la ferita alla testa del Placanica è evidente che è stata inferta senza la protezione,
cioè del casco, certo, casco. È evidente.
Il trauma visivo...
Io le ho fatto la domanda, no. Se le hanno riferito di essere stati colpiti l'uno o l'altro senza casco precedentemente.
Se l'avessero riferito l'avrebbe portato.
Grazie.
Avvocato Famularo, ancora una domanda. Il Raffone, sempre in questa, diciamo così, chiamiamola visita anamnetica, le ha mai indicato di essere stato colpito da un oggetto diverso da una pietra?
No, lui ha parlato di pietre alla spalla, al piede sinistro e poi il pomeriggio colpito da pietre in faccia, alle braccia, al dorso.
Quindi colpito da pietre al dorso.
Questo è quello che ha riferito.
Grazie.
C'è altro? Allora, prima di passare oltre, volevo fare una piccola raccomandazione, cioè il Tribunale si rende perfettamente conto dei motivi per cui la difesa ha chiesto di introdurre questo tema, che tutto sommato è un tema sostanzialmente nuovo. Però prego la difesa di limitarsi strettamente a quegli elementi che possono avere una qualche rilevanza probatoria in questo processo, tenendo presente che appunto questo è questo processo. Prego.
Capisco la raccomandazione e anche il senso della medesima. Cerco di tenere, fra l'altro, le poche domande nell'ambito di ciò che magari abbiamo già toccato in questo dibattimento. Sono l'avvocato Menzione, difesa D'Ammicco, e vorrei sostanzialmente porle tre domande, tutte e tre riguardanti l'elaborato peritale che lei ha fatto, cioè l'autopsia che lei ha compiuto insieme al professor Canale. La prima domanda è questa: voi parlate di una ferita in regione frontale mediana, ferita lacero-contusa di forma irregolare e stellata, riscontrata sulla salma di Carlo Giuliani. La mia domanda molto specifica è questa. Intanto, se non vado errato, ne date atto in perizia, l'autopsia si è svolta in due momenti: una ricognizione del cadavere la sera del 20 e le operazioni autoptiche il giorno successivo.
Esatto.
Corrisponde al vero? Le domando, in sede di ricognizione la sera stessa o di, per dir così, ricostruzione il giorno dopo, siete riusciti a capire o avete constatato se questa ferita aveva, mi scusi il termine atecnico, buttato sangue oppure no? Era possibile ricostruirlo? Lo avete ricostruito, capito oppure no?
Chiedo scusa, buttato sangue nel lasso di tempo fra la prima ricognizione e l'esame?
No, nell'immediatezza del fatto.
Nell'immediatezza della causazione, sì, di questa ferita. Questa è una ferita che non può non essere sanguinante. È una ferita lacero-contusa di una regione cutanea particolarmente irrorata e quindi abbastanza profonda, irregolare, un traumatismo contusivo. Anche qui non è riconducibile in modo specifico a un mezzo piuttosto che a un altro, può essere un trauma contusivo, la classica pietrata ci può stare come altri meccanismi. È una ferita che aveva delle caratteristiche vitali e quindi non è una ferita, delle chiare caratteristiche vitali, non è una ferita per capirci, che il soggetto si è prodotto cadendo al momento della morte, avrebbe avuto un aspetto morfologico diverso. Certo, in linea di teorica non si può escludere, però sinceramente siamo molto più orientati nel dire che questa era una ferita che il soggetto presentava già al momento in cui è stato invece colpito da arma da fuoco.
Senta, però dica se voglio il suo parere, la sua risposta. Se la pietra avesse attinto la fronte di Giuliani in un momento successivo alla morte, come si sarebbe comportato il sanguinamento?
Un soggetto morto non sanguina, a meno che non si vadano a ledere dei grossi vasi che per effetto della forza di gravità vadano a svuotarsi del contenuto ematico che presenta. Per sanguinare un corpo deve avere un'attività cardiaca ancora in atto. Questi sono l'aspetto del sanguinamento, ma colpire, cagionare una lesione cutanea su un soggetto morto, i tessuti non hanno quella che si chiama reazione vitale, quindi appariranno di aspetto ben diverso, non ecchimotici, contusi, con tutto il fondo emorragico, ma avranno un aspetto molto più pergamenaceo, meno vivo, voglio dire. È abbastanza, direi, nel dubbio poi esistono degli esami istologici che si fanno sul tessuto e si vede il movimento o meno di cellule reattive alla lesione. Direi, ecco, che qui sulla vitalità della lesione non parte. Adesso io non ho le foto allegate alla consulenza, però è assolutamente.
Sì, ma difatti le chiedevo il suo ricordo vivo,
sì,
dell'epoca.
No, assolutamente. Non è sorto il dubbio.
Ricorda se la ferita era contornata di sangue ormai rappreso oppure no?
Il soggetto era imbrattato di sangue, ma era imbrattato di sangue, era stato mobilizzato, non abbiamo osservato un soggetto morto come sopralluogo, abbiamo visto un soggetto che è stato preso, recuperato, portato, sottoposto a indagini strumentali, quindi il rilievo di eventuali macchie ematiche o imbrattamenti ematici non potevano al momento dell'ispezione cadaverica poter ricondurre a valutazioni di un certo tipo, nel senso che non era la valutazione del sangue in un determinato posto del corpo in un soggetto nella scena del delitto, per intenderci, ma era un corpo ormai mobilizzato. Presentava peraltro una lesione al volto facilmente sanguinante, quindi quella ancora sì sanguinante ogni volta che si muoveva il corpo. Quindi
e invece
è chiaro che la ferita, oltre agli aspetti dei margini, presentava anche una perdita ematica.
L'avete constatata la perdita ematica? Nella ferita frontale, intendo dire. O tracce della perdita ematica?
Non, la ferita, essendo una ferita cutaneo-muscolare, nel momento in cui il soggetto non è più vivo, non sanguina così come altro tipo di ferite, quelle craniche e intracraniche. Quindi si vedeva l'aspetto, il fondo della ferita sanguinante, ma è chiaro che mobilizzando il corpo perdeva ben poco sangue, cioè non può sanguinare quella ferita.
Sì, ma voi continuate dicendo il fondo della ferita è sottominato con presenza di lacinie connettivali. Ci può dire, spiegare qual è il senso di questa affermazione?
Allora, sottominato vuol dire che il bordo della ferita non scende in profondità in modo perpendicolare, ma va a estendersi in modo diagonale, nel senso io vedo il fondo della ferita, ma la ferita si estende anche sotto il margine. Le lacine connettivali non è altro che un tipico aspetto morfologico di una lesione lacero-contusa, in quanto il tessuto non viene tranciato di netto come un'arma da taglio, ma i tessuti vengono in un certo senso strappati, quindi fra i margini della ferita rimangono dei piccoli filamenti di tessuto muscolare piuttosto che fibroso che danno questo aspetto irregolare del fondo di una ferita che è tipico della ferita lacero-contusa.
Allora, in questo quadro che lei ci descrive, le ripeto la domanda, ha notato al momento dell'ispezione, che è il momento più vicino al momento del trauma, se vi erano evidenze di sangue rappreso o perso, cioè se la ferita abbia sanguinato oppure no? Ce lo può dire con certezza se ha sanguinato oppure no?
Io lo posso dire con certezza in quanto è una ferita prodotta in vita, quella ferita lì non può non sanguinare. E quindi il fondo, oltre agli aspetti che erano importanti alla diagnosi medico-legale, cioè è una ferita da taglio, è una ferita da lacero contuso, è una ferita di vario genere, e quindi vado a vedere la morfologia della ferita. L'altro problema che devo pormi è se è una ferita cagionata in vita o post-morte. Questa è una ferita vitale.
Ecco, ce lo dice ora perché non era contenuto nell'autopsia. Senta, un'altra cosa, sempre sulle modalità dell'autopsia. Vi furono consegnate delle TAC o ordinaste di fare delle TAC sul cadavere?
Sì, quando è stato trasportato all'ospedale Galliera, prima del nostro arrivo, cioè del mio arrivo, ma l'altro consulente era già sul posto, era stato portato il soggetto, il cadavere, alla total body, alla TAC, ed era stato sottoposto a una TAC total body.
Total body,
tutto il corpo.
Tutto il corpo. Ecco, voi visionaste queste TAC?
Sì, le refertò peraltro il neuroradiologo, il radiologo di turno al Galliera, comunque le visionammo, certo.
Ne è emerso qualcosa di utile per il vostro esame?
Emerse l'assenza di lesioni traumatiche toraco-addominali agli arti, questo era abbastanza singolare rispetto a quella che era la prima descrizione dei fatti, e emerse quelle che erano le fratture craniche determinate dal colpo d'arma da fuoco.
Scusi, la interrompo. Questo riferimento alla prima ricostruzione dei fatti cosa intende dire?
La notizia che c'era sul momento è che questo soggetto colpito dall'arma da fuoco fosse stato poi arrotato da un mezzo pesante quale un Defender. Un Jeep.
Sì.
Sarebbe logico attendersi che questo mezzo investitore produca delle lesioni interne, invece il corpo è girato in modo tale, ora questo è un dato documentale perché c'è un attacco che esclude lesioni traumatiche, così come il corpo è stato investito dal mezzo ma non ha provocato lesioni interne.
Senta, total body significa che anche alla testa è stata fatta l'attacco.
Certo.
E l'attacco alla testa ha evidenziato qualcosa? Devo dire non ve ne è traccia nella vostra autopsia, ma magari al ricordo può dirci se ha evidenziato qualcosa di particolare o se avete ricercato qualcosa di particolare.
Normalmente si va a ricercare quelle che sono i tramiti o lesioni interne o proiettili ritenuti. Questo proiettile era passato, forse lei fa riferimento al frammento metallico rimasto in... Ma...
Faccio riferimento a due cose. Una è questa, ci dica
che
traccia ne avete trovato del frammento.
C'era un frammento metallico in regione posteriore.
Nell'attacco o nel vostro esame? Cioè l'avete anche materialmente trovato?
No, nell'attacco, stiamo parlando dell'esame TAC.
Sì. Bene, nell'esame TAC c'era una traccia, un'ombra, credo che si dica, no? Un ispessimento, dica lei in parole più tecniche per cortesia, cosa può essere la traccia di un frammento di proiettile?
In un TAC?
Sì.
Un'area radioopaca che emerge nel contesto organico e che è facilmente riferibile a un...
Una opacità che voi avete riferito a un possibile frammento di proiettile.
Sì.
Allora la domanda successiva è, avete trovato questo frammento di proiettile nell'autopsia?
Nell'autopsia non è stato recuperato questo frammento di proiettile perché era un frammento di proiettile, il proiettile era trapassato, questo probabilmente era un frammento di camiciatura che non è stato rinvenuto poi all'attacco.
All'autopsia.
Le dimensioni che appaiono normalmente in radiogramma sono sostanzialmente diverse da quelle della realtà, voglio dire. Quindi quello che può apparire molto grande in una visione radiologica, poi nell'autopsia può anche non riuscire a recuperarsi, ma non era un proiettile.
No,
nel senso che avrei dovuto andare avanti finché non lo trovavo, se quel frammento avesse avuto un interesse balistico, nel senso nel ricondurre quel proiettile a un'arma piuttosto che a un'altra, a un calibro piuttosto che a un altro, ma dato che quel frammento lì non sarebbe stato sottoposto a indagini balistiche perché non forniva notizie, no, le spiego, dal punto di vista medico legale, poi
dal
si
punto
possono
di vista...
fare tutti gli esami sopra un frammento, più che un frammento di camiciatura di un full metal jacket, di un 9 parabellum, non era, ovvero del nucleo di piombo. Ma non dovevamo identificare che arma aveva sparato in quel momento.
No, certo. Ma comunque, pur sapendo che c'era un pezzetto di camiciatura o di proiettile, non lo avete materialmente ricercato?
No, l'abbiamo cercato, non l'abbiamo trovato. Non l'abbiamo trovato.
Beh, prendo atto della risposta.
le assicuro
lei
che non
mi
è
sempre... insegna che si trovano anche cose molto ma molto più piccole in sede autoptica. L'esperienza sua, infinitamente
certo,
superiore alla mia, certamente le fa ricordare che si possono trovare cose anche più piccole di un frammento di proiettile.
Certo, in questo caso non è stato trovato,
pur trovato.
Cercato non...
Però risulta che avete aperto la calotta cranica.
Altro che?
E allora all'apertura non si evidenziava una parte, come dire, corposa, metallica?
Ma ci sono le foto dell'autopsia, probabilmente stiamo cercando delle parti corpose metalliche di dimensioni che sono diverse dalla realtà, nel senso che quel piccolo frammento nel contesto poi dei tessuti lesi è stato difficile trovarlo, non è stato trovato, a quel punto si è deciso di soprassedere alla ricerca visto la nostra valutazione sull'irrilevanza di quel frammento.
Senta, una terza e ultima rilievo che emerge dalla perizia stessa, dall'autopsia stessa. Sulla traiettoria del proiettile, può dire al tribunale quali sono i risultati che avete raggiunto? Nell'esame, io credo, ma mi dica se ho capito bene, è l'esame della traiettoria dall'orbita sinistra fino al retro del cranio, è questo che avete preso in esame naturalmente, no?
In un'autopsia si va a valutare quello che è il tramite intracorporeo del proiettile.
Allora, intanto vorrei sapere se era un tramite diritto o se era un tramite di altra direzione.
Un tramite dall'avanti, intracranico, dall'avanti all'indietro, da destra verso sinistra, di 15 gradi, e dall'alto verso il basso, di circa 10 gradi.
Di circa 10 gradi. Voi avete anche fatto una possibile ricostruzione su la posizione dello sparatore e la posizione della vittima.
Sì.
La riferisce al tribunale?
Lo sparatore era dinanzi alla vittima, leggermente spostato verso destra e in posizione sopraelevata al soggetto, comunque più alto del soggetto, che era alto 1,65 circa.
Più alto di quanto?
Beh, dipende dalla distanza di sparo. Il colpo d'arma da fuoco non presentava lesioni aggiuntive riferibili a un colpo sparato da vicino, intorno ai 40-50 centimetri. Quindi ci dobbiamo allontanare, a questo punto entra in campo la trigonometria, più mi allontano più deve essere alto il soggetto per avere quella traiettoria.
Avete ipotizzato una traiettoria diritta fra lo sparo e il l'attingere la vittima, o avete ipotizzato
assolutamente
altre?
È un proiettile che è entrato qui sotto nella regione orbitaria, strisciando inizialmente sulla cute, poi entrando per poi uscire qui dietro. Ora io mi rendo conto purtroppo della tragicità degli eventi, ma dal punto di vista autoptico è un'autopsia assolutamente
rimandava
della ricostruzione della cosa.
Sì, sì, rimandava dunque, come del resto voi dite, ad uno sparo diretto.
Assolutamente.
Assolutamente. Nient'altro, Presidente.
Sì, volevo cercare un attimo di capire, io, anche rispetto alle domande che sono state fatte, la seconda domanda che le ha fatto l'avvocato con riferimento al reperimento di questo residuo dell'esplosione del colpo d'arma da fuoco. Se non ho capito male, lei ha detto che voi avete visto nella radiografia questo frammento, l'avete cercato, ma non l'avete trovato, ritenendo comunque che fosse l'influente rispetto a quella che era stata la dinamica che aveva provocato il decesso. L'accertamento, la ricerca che voi avete fatta è stata spinta fino al massimo di ricerca possibile, o voglio dire era una ricerca ragionevole?
Alla ricerca che si può fare sezionando i tessuti molli di un cranio, alla ricerca di un qualcosa che radiologicamente è molto evidente, lucente, e invece in quello che è un tessuto leso, infarcito di sangue e con altre strutture, diventa facilmente confondibile. A quel punto poi si va a livello proprio manuale. Parliamo di...
No, ecco, io questo lo capisco, me le faccio questa domanda, perché siccome un po' di esperienza ce l'ho, nel senso che molte autopsie l'ho viste,
certo.
Cioè non è che stiamo parlando, voglio dire, di una... di un reperimento attraverso un meccanismo preciso, eccetera. Come si ottiene questa cosa? Sezionando?
Sezionando.
Quindi tagliando sempre più sottile la massa cerebrale?
Sì, andando per piani, se il proiettile è, o il frammento nella massa cerebrale, si va a tagliare cercando di limitare al massimo l'alterazione anatomica, sennò poi diventa un grande ammasso di tessuto che non si riesce più, poi diventa solo fortuna trovarlo.
Quindi diciamo che si va sezionando sempre più in termini
più,
sempre
cercando quelli che sono i tramiti, ma in un proiettile. Questo è un frammento nei tessuti molli del cranio e diventa estremamente difficile trovarlo, perché poi più si va avanti più si alterano.
Quindi posso dire che a un certo punto vi siete fermati perché non era rilevante secondo voi da un punto di vista della...
Ma se avessimo dovuto trovare un proiettile l'avremmo trovato, nel senso che si andava oltre fino purtroppo a rendere la salma non facilmente più ricomponibile per i parenti, cosa che fanno peraltro all'estero, non si pongono questo problema.
E secondo voi non era il caso?
In Italia invece c'è una cultura diversa medico-legale. Se andiamo in Germania il parente non vede più il corpo del caro estinto, in quanto viene assolutamente sezionato ai minimi termini.
Senta, voi avete trovato due fori sostanzialmente,
certo,
sul cranio del Giuliano.
Una lesione d'ingresso qui in regione orbitaria, è un foro di uscita
ed un unico tramite che li collegava?
Un unico tramite, certo.
Quindi voglio dire, da questo punto di vista, ciò che voi non avete trovato era un residuo diciamo, del proiettile, o era una cosa preesistente rispetto a questi fatti, mi verrebbe da dire.
Sì, vista la localizzazione era nel tramite, quindi era facilmente ascrivibile al proiettile. E teniamo conto che questo proiettile ha attraversato almeno due delle ossa più resistenti del cranio, la rocca petrosa e l'occipitale. E un proiettile attraversando queste strutture rigide facilmente si scamicia, facilmente perde parte delle sue componenti, facilmente gira su se stesso, voglio dire, non è un proiettile che ha attraversato un corpo.